Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei cominciare, cari fratelli e care sorelle, proprio dalla parte finale del Vangelo di oggi, prima di vedere qualcosa insieme con voi. Perché la parte finale ci dice, come accennavo all'inizio della messa, che questo discorso che Gesù fa svilupperà con l'annuncio dell'Eucarestia, fatto a Cafarnao un anno prima della Pasqua. E avete sentito che la gente cerca Gesù. Gesù ha capito perché la gente lo cerca. Non lo cerca solo per i segni, ma adesso che hanno mangiato lo cercano perché hanno fatto una bella trovata. Dice: questo parla bene, ci guarisce, ci aiuta e ci dà anche da mangiare. Quindi lo facciamo re e abbiamo risolto i problemi. Una sorta di nuovo Parlamento europeo, ecco, dove Gesù fa tutto, da pensioni, assistenza sociale, anche la cassa mutua è assicurata. E Gesù rimprovererà aspramente per questo. Sentirete poi le pagine ancora, seguendo nelle prossime settimane. Voi mi cercate non perché avete capito il segno, e adesso parliamo di questo, il segno, ma perché vi siete riempiti lo stomaco. Che brutto un rimprovero così da parte di Gesù. Mi cercate non per me stesso, ma perché volete le cose materiali. Mi cercate non per la parola e per la salvezza, ma mi cercate per le cose della vita di tutti i giorni, che saranno pure importanti, dice Gesù. Se no non avrebbe avuto compassione e non avrebbe moltiplicato il pane. Ma non è tutto, non è tutto. Gesù stesso dirà: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Ed è importante che noi comprendiamo questo, l'ordine che ci deve essere nella nostra vita. Le cose materiali, noi siamo delle persone umane e le cose materiali servono, ma poi ci sono anche i valori dello spirito che dobbiamo coltivare. Il segno, secondo pensiero. Nel Vangelo di San Giovanni i miracoli si chiamano segni perché rimandano a un'altra realtà. Cosa voglio dire? Voglio dire, Gesù guarisce un ammalato, è un fatto questo. Quello era malato e adesso cammina, era lebbroso e adesso è mondato. Questo è un fatto oggettivo. Immaginate che Gesù compiva questi miracoli davanti a migliaia di persone. I Vangeli ci hanno tramandato decine di questi gesti miracolosi, ma nel Vangelo di San Giovanni, e il Vangelo di San Giovanni è stato scritto per ultimo, quindi non è soltanto un racconto dei fatti, è anche una teologia, una riflessione spirituale. Nel Vangelo di San Giovanni Gesù dice: non è soltanto questo gesto della guarigione, del miracolo in sé, ma anche il rimando a una realtà spirituale più forte. Per esempio, è chiaro che Gesù che risuscita la bambina di 12 anni sta rendendo la vita a questa bambina, questo non si discute. Il Vangelo, avete ricordate, no? Avete letto tante volte, dice che hanno preso in giro Gesù quando Gesù ha detto la bambina non è morta ma dorme. Ma quel miracolo è soltanto ridare la vita a una bambina morta? No, è anche affermare che Gesù è il padrone della vita e della morte e risusciterà lui. È un rimando a realtà più grandi, è un segno. Così, se noi oggi dovessimo prendere la pagina bellissima che abbiamo ascoltato della moltiplicazione dei pani e dei pesci e dire: Gesù ha pensato alla fame di questa gente. Guardate che è una cosa bella. Questi qui seguivano Gesù da 3 giorni, senza mangiare e senza bere. Siamo al periodo di Pasqua, ci dice il Vangelo. Quindi non è in Palestina un tempo fresco, è comunque un tempo caldo. E Gesù ha compassione di questa situazione qui. E pensa non a 5.000 uomini, come dice il Vangelo. 5.000 uomini vuol dire 12.000 persone, le donne e i bambini si aggiungono a 5.000 uomini. Gesù pensa a questa ingente moltitudine. Guardate se il miracolo non è un miracolo grande. Però non finisce lì, è un segno. E rimanderà all'Eucarestia. Rimanderà a questa moltiplicazione quotidiana di pane che in tutte le parti della terra, come noi in questo momento, nella nostra parrocchia, ogni giorno viene moltiplicato per la fame spirituale di tutti. Ecco l'Eucarestia. E Gesù farà proprio forza su questo miracolo per cominciare a parlare di questo mistero grandissimo. Cercatevi non un pane per lo stomaco, ma un pane che dà la vita eterna. E quel pane è il pane disceso dal cielo, che sono io, che vi viene dato dal Padre Celeste. Ecco l'Eucarestia. E dunque noi ci mettiamo questa sera ad ascoltare questa pagina di Vangelo, ma lo facciamo non come quelle persone che erano lì, che non sapevano ancora nulla, che si sono fatte prendere per mano piano piano da Gesù, ma lo facciamo con gli occhi aperti, con chissà dove Gesù vuole arrivare, e benediciamo la misericordia del cuore di Gesù e seguiamo Gesù in questo insegnamento che ci dà. La moltiplicazione dei pani è un fatto bellissimo. Io ho voluto, giusto per non fermarmi sulle solite cose, darvi delle coordinate per capire che cosa Gesù ha fatto. Guardate, era Pasqua, vuol dire tanta gente andava e veniva, perché voi sapete, per la Pasqua degli ebrei, questa festa principale della religione ebraica, si andava a Gerusalemme da tutte le parti, non solo dalla Palestina ma da tutte le regioni circonvicine. Gli ebrei salivano a Gerusalemme, c'era molto movimento. Era un periodo di molto movimento. Il Vangelo ci spiega che realmente era un periodo pasquale, perché c'era l'erba alta, dice il Vangelo. E quindi Gesù può approfittare di questa condizione, una condizione favorevole. Io direi siamo lontani da Gerusalemme, relativamente lontani da Gerusalemme, perché siamo nelle colline prospicienti il mare di Tiberiade. Però la gente andava e veniva nelle strade preparate dalla tradizione per salire a Gerusalemme. E questi momenti erano momenti nei quali la gente approfittava per sentire Gesù, per vedere Gesù, come ci dice il Vangelo. Tantissima folla che voleva vedere i miracoli di Gesù. Questa tantissima gente ci meraviglia, ma non troppo, perché noi siamo abituati, ben tanto noi viviamo nella città più grande della Sardegna, non siamo molto meravigliati dall'agglomerarsi di persone, ma pensate voi che cosa vuol dire 12.000 persone? Vuol dire 3-4 dei nostri paesi. Normalmente i nostri paesi, come sapete, sono 3.000-4.000 abitanti. Immaginate che cosa vuol dire 12.000 persone che cercano Gesù. Che cosa succede dove passano, per esempio, un campo dove passano 12.000 persone per cercare Gesù? No? Questi distruggono tutto. Pensate che cos'è per Gesù il dover far fronte alle richieste di questi uomini, di queste donne, di questi bambini che lo cercano, che magari vanno a Gerusalemme o tornano da Gerusalemme per la Pasqua. E poi evidentemente questo stile che Gesù ha, che ci manifesta nel Vangelo, di non voler fare tutto lui. Io dico sempre una cosa, posso anche ripeterla se volete per aiutarvi, ma qui sono presenti delle mamme, io so che le mamme sono molto capaci nel preparare, nell'avere anche delle scorte necessarie, ho capito, ma se voi avete 5 pani e 2 pesci, care mamme, riuscite a dare da mangiare a 12.000 persone? E faccio anche una domanda, vi faccio una domanda che è questa: non credete voi che chi ha dato da mangiare a 12.000 persone con 5 pani e 2 pesci poteva anche dar da mangiare a 12.000 persone senza 5 pani e 2 pesci? Non sono stati questi 5 pani e 2 pesci ad essere determinanti per Gesù. Però guardate la logica di Gesù. Che cosa avete? portatemi quello che avete. E Sant'Andrea, ma chi è che avrebbe agito diversamente? Io immagino la scena come se fossi lì. Sant'Andrea dice, sì, c'è un ragazzino, perché tre giorni seguendo Gesù, certamente qualcosa se l'erano portata questi qui, no? Pezzi di pane, chissà che cosa, no? Ma c'è un ragazzino che ha 5 pani e 2 pesci, magari saranno avanzati, oppure era solo, ne ha portato di più. Cosa possiamo fare con 5 pani e 2 pesci davanti a questa moltitudine? E ancora l'annotazione che ci dà il Vangelo, avete sentito? 200 denari di pane, adesso facciamo subito la spesa, 200 denari di pane non basterebbero, non solo per saziarsi tutti, come poi è successo, ma perché arrivi a ciascuno un pezzo di pane. Vedete un po', un denaro è la paga di un giorno di un operaio, quello che corrisponderebbe oggi a circa 45 euro. 200 denari sono 9.000 euro di pane. Non è poco, 9.000 euro di pane. Non basterebbe neanche perché 12.000 persone avessero un pezzettino di pane. E Gesù dice portatemeli. E poi ecco qui che si radica il discorso profondo della Eucaristia, perché i verbi in greco sono quelli. Gesù benedice, spezza, fa distribuire e basta per tutti. Anzi, ho sbagliato, non basta per tutti, sopravanzano 12 canestri pieni dei pezzi avanzati. Attenzione qui la parentesi, i pezzi avanzati non sono come tante volte il pane che avanza sul nostro tavolo e che viene buttato, e questo non si fa, ma i pezzi avanzati sono che Gesù aveva spezzato questi pani e li aveva distribuiti in pezzi, quindi si tratta di quei pezzi di pane che Gesù aveva fatto e moltiplicato. Bene, adesso l'applicazione alla nostra vita. Cosa ti chiede Gesù? Quando sei nella difficoltà, quando è necessario un aiuto, quando tu chiedi di essere sostenuto, che cosa ti chiede Gesù? Di essere passivo, immobile, come una statua di marmo? No, ti chiede di fare quello che puoi fare. Dice, ma è poco? Hanno detto Sant'Andrea e San Filippo, non è poco, non basta. Gesù ti chiede quello che puoi fare. Se poco o molto lo vede Lui, lo misura Lui. Perché la sua misericordia che moltiplica, è la sua misericordia che fa bastare il poco che sei capace di dare per le necessità di quel momento. Abbi fiducia nella misericordia di Dio, ma mettiti d'impegno. Tante volte il Signore non ci chiede di essere, come ci capita, nella prostrazione, nell'umiliazione, nella disperazione. Ci chiede, per esempio, almeno di pregare. Ci chiede almeno di tentare di fare qualcosa. Perché quelli sono i 5 pani e 2 pesci che il Signore aspetta dalla mia vita per poterli moltiplicare. E senza... questo io non ve lo so dire. Il discorso sarebbe, se non avesse quel ragazzino voluto dare con generosità 5 pani e 2 pesci, Gesù avrebbe provveduto ugualmente alle 12.000 persone? Non lo so, non è successo. Però ragionando per assurdo non sarebbe molto sbagliato dire probabilmente Gesù avrebbe trovato un'altra strada per venire incontro alle necessità. E quella situazione non sarebbe stata risolta come Gesù voleva risolverla, cioè collaborando con noi. Lo devo pensare, lo dobbiamo pensare davanti all'altare di Dio. Dio moltiplica sempre il poco che noi siamo, il poco che noi abbiamo. Quando lo diamo con gioia, moltiplica il sacrificio e lo sforzo della nostra vita, perché noi possiamo collaborare con Lui. C'è una frase che vi ripeto spesso ed è di San Paolo, che dice così: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Ai patimenti di Cristo non manca nulla, perché la redenzione è perfetta. Però il Signore ci chiede di collaborare, di unire le nostre sofferenze, le nostre preghiere, le nostre vite al mistero del suo sacrificio. E lo diremo tra poco, lo diremo, è che non ci pensiamo, ma il sacerdote vi dirà: pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il mio e il vostro sacrificio, che siamo dei poveracci, unito al sacrificio di Gesù. E allora pensiamolo questo per la nostra vita. Probabilmente il Signore non può moltiplicare nella nostra vita, non può operare nella nostra esistenza, non può guarire, non può sollevarci, non riesce ad aiutarci, perché noi siamo avari, perché noi non vogliamo pregare, non vogliamo confessarci, non vogliamo andare a messa, perché noi abbiamo le nostre piste e secondo noi Dio dovrebbe entrare in quelle piste, non noi entrare nelle piste di Dio. Pensiamolo, pensiamolo, perché Gesù sicuramente non cambia modo di agire. Quello che ha annunciato nel Vangelo funziona oggi nella nostra vita. Pensiamo come ci stiamo comportando. Secondo, il pane, pane per lo stomaco o il pane per l'anima? Voi sapete che anticamente i romani dicevano per tenere buono il popolo: panem et circenses. Diamo da mangiare alla gente, poi la facciamo divertire e la gente sta zitta. Siamo di questi? O siamo un pochettino più alti, elevati? Abbiamo bisogno non solo di un pane che riempie lo stomaco, quello è necessario, ma abbiamo bisogno anche di un pane che nutra il cuore, che nutra l'intelligenza, che faccia crescere lo spirito. Oppure siamo di questi ancora, no? Potrebbe essere un'altra tipologia, quelli che non vogliono sentire parlare del piano alto, la loro vita è dalla cintola in giù, direbbe Dante Alighieri. Roba da mangiare, divertimenti i più squallidi, come si dice oggi, godere, non sei un animale, ricordati, hai un'anima. Pensare che devi crescere, maturare, che la fede non è una cosa che tu hai ricevuto in dono e che renderai nella bustina asettica il giorno che muori, ma è un dono che tu devi coltivare e far crescere nella tua vita. Ecco, io avrei finito così. Adesso continua la messa e certo voi vedete Don Chicco, lo spettacolo non è dei migliori, lo capisco, però voi vedete Don Chicco, però pensate, nella fede in questo momento Gesù sta qui e attraverso Don Chicco moltiplica lui un pane per la fame del nostro cuore, moltiplica lui questa Eucaristia perché noi possiamo essere nutriti spiritualmente dopo che abbiamo ricevuto in questa prima parte della messa il pane della parola, il pane che nutre l'intelligenza, che nutre da principi di moralità, che nutre e dà principi per le nostre scelte e le nostre decisioni. E quando il sacerdote consacrerà il pane e il vino e ve lo mostrerà, ricordatevi di questo: questo è il pane moltiplicato da Gesù per me oggi. È il pane diviso da Gesù per me oggi, quando distribuiremo noi ministri l'Eucarestia. È quel gesto che ha fatto Gesù, che ha preso i pani, li ha benedetti, li ha spezzati e li ha distribuiti perché tutti mangiassero. E poi che bello, non posso non dirlo, sempre avanzano 12 canestri pieni, perché i nostri tabernacoli restano pieni dell'Eucarestia, restano pieni di Gesù. Così nella Cappella del Santissimo ho voluto che il primo quadro, quello più vicino al tabernacolo, riportasse proprio questo miracolo. I cestini, 5 cestini, pieni di pane e di pesci e il tabernacolo aperto. È il soggetto che ho fatto dipingere lì dalla pittrice perché ci ricordassimo sempre di questo. Siccome lo viviamo adesso, mi raccomando, particolare attenzione. Che la Madonna ci aiuti e ci sostenga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.